Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il catechista è uomo della memoria di Dio. Se ha un costante, vitale rapporto con Lui e con il prossimo. Se è uomo di fede, che si fida veramente di Dio e pone in Lui la sua sicurezza. Se è uomo di carità, di amore, che vede tutti come fratelli. Se è uomo di hipomonè, di pazienza, di perseveranza, che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli insuccessi con serenità e speranza nel Signore. Se è uomo mite, capace di comprensione e di misericordia.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovate allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Così Papa Francesco nella sua omelia nel corso della Santa Messa per la giornata dei catechisti in occasione dell'anno della fede. Era il 29 settembre 2013. Abbiamo riascoltato alcuni passaggi di questa bellissima omelia alla vigilia della celebrazione eucaristica che Papa Francesco presiederà domani mattina in piazza San Pietro in occasione proprio del giubileo dei catechisti. Dedichiamo il nostro incontro a conoscere meglio una figura straordinaria che può essere considerata un modello, un esempio per tutti i catechisti. Parliamo di Madeleine del Brel, mistica francese del secolo scorso, poetessa, scrittrice, assistente sociale. A scegliere e a coordinare i testi che ascolteremo e che tracciano un ritratto di Madeleine del Brel è stato Angelo Paoluzzi. La voce di Madeleine del Brel è di Carolina Zaccarini. Buon ascolto.
Tu vivevi e io non ne sapevo niente. Tu avevi fatto il mio cuore a tua misura, la mia vita per durare tanto quanto te. E poiché tu non eri là, il mondo intero mi sembrava piccolo e imbecille e il destino degli uomini stupido e cattivo. Quando ho saputo che tu vivevi, ti ho ringraziato di avermi fatto vivere. Ti ho ringraziato per la vita del mondo intero.
Così si rivolge a Dio Madeleine del Brel, che il cardinale Carlo Maria Martini definirà una delle più grandi mistiche del XX secolo. Il testo che abbiamo ascoltato è stato ritrovato fra le sue carte dopo la morte. E in una lettera pastorale i vescovi francesi la indicheranno accanto a Santa Teresa di Lisieux come modello per la Chiesa all'inizio del terzo millennio. L'arcivescovo di Angoulême, Monsignor Claude Dagen, ha rivendicato a Madeleine del Brel un ruolo anticipatore della nuova evangelizzazione attraverso l'approfondimento e la pratica di tre esigenze. La prima, un atto di discernimento sui tempi che stiamo vivendo, tempi faticosi a causa degli effetti della secolarizzazione. La seconda, un impegno a progredire nella conoscenza del Dio vivente, parlando a Dio di coloro che incontriamo e poi parlando loro di Dio. La terza, capire che il fine della Chiesa non è la Chiesa, ma l'incontro degli uomini con il Dio vivente, perché non si tratta tanto di essere presenti nel mondo, quanto di essere Cristo per il mondo. Madeleine ha esercitato un duplice fascino durante la vita e dopo la morte. Nata nel 1904 in un ambiente non propriamente cristiano, si proclama atea sino a 20 anni, ma non teme il confronto con chi ateo non è. Fra gli altri, un ragazzo di cui è innamorata, Jean Maydieu,
che la lascia da un giorno all'altro per diventare domenicano. La prova è dura. Le restano gli amici di lui, con i quali intreccia un dialogo che diventa una sfida, la sfida di Dio. In un primo tempo pensa che Dio è possibile e perciò scelse, come lei stessa scrive,
ciò che mi sembrava tradurre al meglio il mio cambiamento di prospettiva. Decisi di pregare. In seguito, leggendo e riflettendo, ho trovato Dio. Pregando, ho creduto che Dio mi trovasse ed Egli fosse la verità vivente e che lo si possa amare come si ama una persona.
Nei suoi diari, alla data del 29 marzo 1924, quando Madeleine ha 20 anni, si leggono due parole senza spiegazioni: conversione violenta. Il cammino è segnato, prima come responsabile scout di un gruppo di lupetti, poi nell'impegno caritativo, infine nella decisione con qualche amica di condurre una vita comunitaria e contemplativa, ma nel mondo. Arrivano in tre, con una statua della Madonna, a Ivry-sur-Seine, il municipio più rosso di Francia, feudo comunista da sempre, là dove si elegge il segretario generale del Partito Comunista Francese, Maurice Thorez, e dove la parrocchia è oggetto di sassaiole. Come lei stessa racconterà nel volume Città marxista, terra di missione,
venivo a raggiungere non il proletariato, lo ignoravo, non il marxismo, non lo conoscevo. Mi avevano detto che a Ivry c'erano uomini increduli e poveri. Conoscevo, per averla provata, la miseria dell'ateismo. Il Vangelo mi aveva rivelato la povertà. Se il mio incontro con il marxismo è durato a lungo, non è stato scelto.
Madeleine ha studiato da assistente sociale e come tale lavora per il municipio rosso, in un quartiere degradato. La sua casa è sempre aperta. Sa dove andare chiunque abbia bisogno di un consiglio, di un aiuto, di un conforto. Cammina con gli ultimi, nel vivere tutto, bisogni, prove, sofferenze, con il prossimo, si affina una spiritualità del quotidiano che alimenta la fede e le scelte della povertà, del servizio, della verginità. Lei stessa annota:
non importa che cosa dobbiamo fare, tenere in mano una scopa o una penna stilografica, parlare o tacere, rammendare o fare una conferenza, curare un malato o battere a macchina. Tutto ciò non è che la scorza della realtà splendida, l'incontro dell'anima con Dio, rinnovata ad ogni minuto, che in ogni minuto si accresce in grazia, sempre più bella per il suo Dio.
Quello che abbiamo ascoltato è un passo di Noi delle strade, un libro in cui la spiritualità si unisce alla concretezza della testimonianza e l'una e l'altra vengono assunte con l'allegria di un cuore limpido.
Noi, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messo, è per noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che niente di necessario ci manca, perché se questo necessario ci mancasse, Dio ce l'avrebbe già dato.
In un altro libro, Comunità secondo il Vangelo, sempre a questo proposito, Madeleine osserva:
vi è una grazia dell'ospitalità. Vorremmo ritrovarne la genuinità, quale fu vissuta e conosciuta dalle prime comunità cristiane. Ospitalità significa che gli altri si trovino da noi come in casa loro. Ai pasti sono attesi anche se non sono invitati. Il nostro tetto è il loro. Il loro ingresso nella nostra vita comporta il loro ingresso nella nostra casa. L'ospite non è trattato con il merito della giustizia, ma dell'amore. Non può essere giudicato, ma considerato nella misericordia. Fra Lui e noi, i debitori siamo noi, perché pochi misteri evangelici sono più ricchi di quello dell'ospitalità. In esso noi riceviamo Gesù in una sorta di comunione collettiva. Con Lui riviviamo l'esperienza di Gesù, che nella sua vita ha portato a compimento la legge ebraica e orientale dell'ospitalità. Per mezzo di Lui abbiamo l'opportunità di obbedire a precetti carichi di promesse. Non mancarono accuse di compromessi con i nemici della fede. Madeleine scriverà più tardi sulla collaborazione con i comunisti. Ho accettato di lavorare con loro per obiettivi precisi, limitati nel tempo, ogni volta in cui quegli obiettivi coincidevano con i comandamenti del Signore. Ho rifiutato ogni volta in cui agire con i miei compagni era agire direttamente o indirettamente contro Dio. Ogni volta in cui ce ne fosse stato bisogno, ho dato i miei riferimenti, le parole di Cristo. Ma diceva anche: Gesù ci ha detto di amare tutti i nostri fratelli e sorelle, ma non ci ha detto, eccetto i comunisti. E comunque, dirà, comprai un opuscolo su Lenin e la religione. Questa lettura fu tanto breve quanto efficace. Lenin precisava che c'è una incompatibilità radicale tra il comunismo e la religione. Non scendo a patti con un partito che è contro la gioia di Dio e che vuole sopprimere tutti i riferimenti a Dio.
Così potrà affermare:
il marxismo non è il ritorno alla salute di un proletariato malato. È il peccato sociale di cui la miseria proletaria ha permesso la nascita.
Tuttavia riconoscerà anche:
negli uomini che per amore sono pronti a dare la vita per i loro amici c'è qualcosa di Dio.
Socialmente impegnata, Madeleine è strettamente legata agli inizi della missione di Francia nel 1941, poi della missione di Parigi. Nello stesso 1941 incontra padre Jacques Love, uno dei protagonisti, poi contestato da Roma, del gruppo dei preti operai. Madeleine ha seguito tutti gli sviluppi dell'esperimento, ne ha vissuto le tensioni e i drammi. Ha potuto dare in piena libertà le proprie opinioni, con una lucidità e una lealtà che hanno aiutato più di uno fra loro a comprendere tutte le implicazioni di quel nuovo tipo di vita missionaria nella Chiesa, la sua urgenza, così come i rischi che incontravano coloro che vi erano coinvolti. Capì, in un incontro con Pio XII nell'estate del 1954, in piena crisi della missione di Francia, che mancava qualcosa al concetto di missione, ed era la parola apostolato che il Papa aveva ripetuto 3 volte, perché, come lei stessa affermerà più tardi,
la missione è fare, là dove noi siamo, l'opera di Cristo. Il lavoro di Cristo è la salvezza del mondo. Il lavoro della Chiesa è la salvezza del mondo. Il mondo può essere salvato soltanto dalla Chiesa. La Chiesa è Chiesa soltanto perché salva. Non siamo il Cristo Chiesa se non siamo salvatori.
Con grande lucidità rispose a padre Jacques Love, che le aveva chiesto consiglio.
Un missionario è prima di tutto un cristiano. Per lui essere missionario rappresenta lo sbocciare della propria vocazione cristiana. Tanto più questo cardine è ancorato in maniera profonda al mondo, tanto più rischia di perdere la fede nel senso unico della salvezza, che non può venire se non da Dio, attraverso Cristo. Rischia di confondere il progresso umano con la salvezza e rischia di mettersi al servizio delle ricette di felicità che il mondo propone in quel momento. Rischia di dare al mondo la paternità di qualche idea forza
che in realtà è soltanto una briciola di Vangelo, separata dal suo contesto e di cui alcuni gruppi umani si sono fatti carico. Rischia di unire il messaggio di Cristo ad altri messaggi, di farne un elemento della salvezza dell'uomo ad opera dell'uomo, di mettere il Vangelo al servizio di cause che non sono puramente e semplicemente quelle della salvezza.
Per questo motivo, il grande teologo Hans Urs von Balthasar potrà affermare di lei:
la ragione più eccellente, unita a un coraggio temerario, un agire derivante dalla più profonda obbedienza a Dio e a Cristo Chiesa. Questa è Madeleine del Brel, intagliata dallo stesso tronco di Giovanna d'Arco. In lei troviamo la più radicale autoespropriazione verso un mondo dichiaratamente empio. Un mondo in cui ella rende presente la penetrante divisione, ora veramente fino al punto di congiunzione tra anima e spirito, tra articolazione e midollo, tra perfetto amore del fratello comunista e la collaborazione con lui in ogni interesse umano, e l'energico rifiuto della sua ideologia. Madeleine è capace di cogliere così sapientemente questa divisione, al punto che nell'ora del dubbio diventerà la grande consigliera dei preti operai ridimensionati da Roma. Le sue diagnosi sono di un'insuperabile esattezza. Si deve tener sempre presente che aveva come partner i comunisti francesi del dopoguerra. Infine, Madeleine supera il mero io, tu, fra cristiani e comunisti. Scopre l'ampio fenomeno, non soltanto comunista, dell'ateismo mondiale. In paragone, la dottrina comunista le appare di ieri. Inedita è la sua imperturbabile cattolicità. Mai Dio senza Cristo, e in nessun caso Cristo senza il suo corpo, la sua sposa, la Chiesa cattolica e gerarchica, con il suo ministero che si fonda sul mistero.
Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose, la definisce
letteralmente plasmata dal Vangelo. Il Vangelo non è un libro come gli altri, non è parola d'uomo tra parole di uomini, è la parola, il verbo di Dio, fatto vita umana, contemplata, raccontata, intrisa di quella parola di vita con la quale ha un rapporto continuo, costante, ostinato, che Madeleine saprà narrare a ogni essere umano con autentica semplicità. Giorno per giorno, assieme alle poche compagne che ne condividono lotte e speranze, Madeleine farà riaffiorare le esigenze radicali del Vangelo, liberandole da schematismi e pesantezze. Affascinata da Dio, saprà trasformare questa sua luce interiore in un fuoco ardente di passione, per combattere contro la miseria e l'ingiustizia. La sua fede cristiana si rinsalderà nel contatto con l'ateismo. La sua conversione incessante diventerà appello all'universale compassione.
E il cardinale Gianfranco Ravasi, nel parlare di lei come di una cristiana esplicita che fu capace di intrecciare il percorso sui sentieri d'altura immersi nel cielo cristallino della mistica, col viaggio a piedi impolverati nella banlieue parigina di Ivry, in mezzo al degrado morale e sociale, cita una recente raccolta, L'umorismo nell'amore, che sfata l'idea della persona mistica come cupamente silenziosa, arcigna, puntata solo verso un cielo immacolato e immobile. E c'è in effetti un po' di autoironia nella domanda che lei stessa si fa: «Mio Dio, se tu sei dappertutto, come mai io sono così spesso altrove?» Appunto, questa caratteristica gioiosa è sempre presente nella vita di Madeleine del Brel, come testimoniano alcune poesie e diversi testi nei quali irrompe la letizia del vivere. Abbiamo detto che Madeleine del Brel ha esercitato un duplice fascino, uno durante la sua vita, l'altro postumo. Morì all'improvviso a 60 anni nel 1964, nello stesso pomeriggio in cui a Roma un laico prendeva la parola per la prima volta in un'assise tanto importante.
Monsignor François Frételier, vescovo di Créteil, che ha introdotto la sua causa di beatificazione attualmente in corso, ha sottolineato come
le testimonianze aumentano. Durante la vita di Madeleine e dopo la morte, gente comune, teologi molto noti, vescovi, dicono, scrivono ciò che le devono. La lista si allunga senza sosta. I libri di Madeleine sono di nuovo editi, tradotti attualmente in ben 9 lingue. Non si finisce mai di spigolare fra tutto ciò che i suoi scritti fanno germinare nei cuori.
E lei, in gioia di credere, ci ricorda che
la fede ci dà permissione di mettere nel mondo l'amore stesso di Dio, con maniere umane, modi d'essere umani, quelli del Cristo. Ci incarica di realizzare nel mondo una specie di impegno temporale dell'eterno amore di Dio. Accanto a ciò, il resto esiste e deve esistere, ma la fede serve a che Dio ami il mondo attraverso di noi, come attraverso suo Figlio. Ci ha scelti per donarci al mondo che Lui ama e che noi dobbiamo amare come Lui, con Lui e attraverso Lui.
Dalle carte di Madeleine, che riservano continue sorprese, si esprime un misticismo ancorato alle verità della fede, senza sconti o scorciatoie, così come traspare in una lettera al suo confessore.
Lo Spirito Santo sembra così impadronirsi a ogni ora del tempo di certe persone per essere dei richiami della parola di Dio. Mi sembra che all'ora attuale la Chiesa chiama a una rivalutazione del primato della carità. Le virtù evangeliche sono diventate folli. C'è una povertà in sé, una umiltà in sé. Oppure esse sfociano anarchicamente nell'amore di Dio, dimenticando che fra loro e quell'amore Dio ha piazzato inevitabilmente l'amore del prossimo. Oppure ancora quell'amore del prossimo si scinde dal suo aspetto teologale e non sbocca più su Dio. Mi sembra che la nostra vocazione è vivere quella carità fraterna esattamente al suo posto, fra gli uomini e Dio. Ma ciò suppone una reale libertà di fronte a tutto ciò che è stato ed è, tranne il Vangelo di Gesù. E chi dice libertà, dice povertà e spogliamento un po' vertiginoso dei modi di fare, delle opinioni di quelli che non sono noi. Ciò richiede anche un'umiltà profonda dinanzi a tutto ciò che può differire da noi e di cui noi non abbiamo la responsabilità.
E infine quasi una sintesi delle ragioni interiori della sua spiritualità.
Se vuoi trovare Dio, sappi che è dappertutto, ma sappi anche che non è solo. Se vai in capo al mondo, trovi le orme di Dio. Se vai nel profondo di te stesso, troverai Dio in persona.